L'alternativa tra magia e razionalità è uno dei grandi temi da cui è nata la civiltà moderna. Il presente saggio si propone un compito molto circoscritto e modesto. Esso intende offrire soltanto alcuni spunti indicativi e programmatici per la determinazione della misura e dei limiti in cui la vita culturale del Sud ha partecipato consapevolmente a questa grande alternativa tra magia e razionalità della civiltà moderna. Quindi, quando questo l'ho pensato proprio anche pensando a me stesso e a come leggo queste cose, quando uno parla di De Martino, le ricerche sul campo, eccetera, eccetera, deve in realtà anche un po' mettersi nei suoi panni e dal suo punto di vista. Non è solo quello che fa etnografia e raccoglie interviste, testi, eccetera, eccetera. In queste prime righe, in questa prima pagina in cui parla del tema del libro, lui parla in termini molto generali. Dice: la vita culturale del Sud, la vita culturale del Sud, non solo i contadini, eccetera. Infatti il libro, così come gli altri due, come accennavo prima, è costruito in modo articolato e complesso, di cui l'etnografia è solo una parte e svolge un ruolo importante, sì, ma non assolutamente unico e non so se si possa dire nemmeno predominante. È un elemento col quale lavora De Martino, ma non l'unico. E infatti, quando dice come è fatto il libro, un poco dopo, dice: per quel che concerne la concreta esecuzione, la presente ricerca si apre con una esplorazione etnografica delle sopravvivenze lucane delle più rozze pratiche di magia cerimoniale. Va bene. Successivamente l'attenzione viene concentrata sui rapporti fra queste sopravvivenze e la forma egemonica di vita religiosa, cioè il cattolicesimo, nelle sue particolari accentuazioni magiche meridionali. Vengono così indicati numerosi raccordi, passaggi, sincretismi e compromessi che legano la bassa magia extracanonica con i modi della devozione popolare e con le stesse forme ufficiali della liturgia. Come terzo momento della ricerca si analizza la partecipazione dell'alta cultura meridionale alla polemica antimagica da cui è nata la civiltà moderna, eccetera, eccetera. Quindi tre momenti di cui addirittura solo il primo è basato sui dati dell'etnografia e questi vengono poi fatti interagire, reagire con altri, ma gli altri due sono diciamo ragionamenti di carattere storico, di carattere letterario, critico sull'alta cultura vista in relazione, in rapporto, in dialogo, scontro, eccetera, col dato etnografico, ma esso non è preso nella sua autonomia e neanche appunto considerato in realtà in primissimo piano. Questo è appunto è esemplare perché il metodo che De Martino ha seguito in tutti e tre i suoi studi che chiamiamo meridionalistici, cioè il dato etnografico viene inserito in un contesto più ampio, come dicevo prima, socialmente, cronologicamente e geograficamente. Solo in questo modo, diciamo, De Martino, che applica il suo programma con cui era partito nel 40 di etnologia storicista, solo in questo modo De Martino si stacca dal folclorismo fine a se stesso, che è il pendant, l'equivalente sul piano interno dell'etnologia naturalista che aveva sempre criticato, perché benché i dati di cui si occupa non siano che relitti presi in se stessi, qui dice la più rozza magia cerimoniale, questo tipo di pratiche, così come la lamentazione funebre, così come il tarantismo, e De Martino lo dice esplicitamente nei suoi libri, stanno scomparendo, sono in fase finale, sono in via di disgregazione, scompariranno presto. Allora che senso ha occuparsene? Appunto perché sono inseriti in un contesto più generale e, diciamo, diventano un degno oggetto di problematica storico-religiosa, in quanto complessi mitico-rituali e del tarantismo e della magia e della lamentazione funebre. De Martino ricostruisce un contesto sincronico e diacronico, qui non adopera assolutamente questa terminologia, lungi da lui, ma, diciamo, rintraccia come esiti finali, relitti, elementi in via di disgregazione, ma le tracce di complessi, appunto, mitico-rituali che associano pratiche rituali a contenuti ideologici, simbolici, mitico, che costituivano delle istituzioni funzionanti per quel che dovevano fare. Dunque, un allargamento in questa direzione, per cui il singolo istituto viene letto in termini più complessi, e il singolo istituto visto in termini più complessi, come complesso mitico rituale, a sua volta è inserito in ciò che gli sta intorno, dato che lui si occupa essenzialmente di storia delle religioni con una prospettiva etnologica, e sta parlando in queste tre ricerche del meridione italiano. L'interlocutore che ha sempre davanti è il cattolicesimo, è la religione cattolica nei suoi contenuti e nelle sue pratiche, e come già accennava in quelle frasi che avevo letto prima, con una specificità della religiosità ufficiale, del cattolicesimo ufficiale del meridione italiano, che fa largo posto all'esteriorità, alla pompa, a forme di comunicazione che largamente riprendono tradizioni precedenti all'avvento del cattolicesimo, ma che comunque è identificabile assolutamente come gerarchia e come contenuti religiosi cattolici. La prima parte, appunto, del libro, come diceva De Martino, è dedicato alla magia lucana, e qui c'è l'esito finale di tutto un lavorio che le pubblicazioni dell'Associazione Internazionale Ernesto De Martino ci mettono in condizioni di valutare in modo proprio chiaro. Anche le fonti a stampa come Note Lucane ci metterebbero sull'avviso, ma se andiamo a vedere Note di Campo e l'opera a cui lavoro, il confronto è evidente. Quanto ha tolto De Martino da tutto quello che aveva raccolto, quanto è andato asciugando il dato etnografico e soprattutto la problematica in cui si muove, attorno a cui ruota, non più dalla culla alla bara, non più tutto il ventaglio delle pratiche, delle credenze, eccetera, che Carlo Levi squadernava in Cristo si è fermato a Eboli. Qui identifica per questa prima parte di Sud e Magia, e chiamando la magia lucana, appunto, conoscendo le sue carte di lavoro, sappiamo che Magia Lucana è l'ultima traccia di quello che per lui era sempre stato il nome del libro. Lui era partito nel 52 che doveva fare un libro che si chiamasse Magia Lucana. Nel 59 ne ha scritto un altro sul pianto rituale, e di questo Sud e Magia, Magia Lucana è soltanto il primo pezzo, quindi quanto il progetto è venuto modificandosi nel tempo. Il tema centrale intorno a cui il materiale ora viene organizzato è quello della fascinazione. E lo dice lui proprio all'inizio. Il tema fondamentale della bassa magia cerimoniale lucana è la fascinazione, in dialetto fascinatura o affascino. Con questo termine si indica una condizione psichica di impedimento e di inibizione e al tempo stesso un senso di dominazione, un essere agito da. Una forza, altrettanto essere agito da, in italiano si legge essere agito da una forza, ma essere agito da è un sintagma a sé stante, che va anche letto come cosa a sé stante, come figura retorica e teorica a sé stante. È un essere agito da una forza altrettanto potente quanto occulta, che lascia senza margine l'autonomia della persona, la sua capacità di decisione e di scelta. Cefalgia, sonnolenza, spossatezza, rilassamento, ipocondria accompagnano spesso la fascinazione, ma l'esperienza di una forza indomabile e funesta resta il tratto caratteristico. La fascinazione comporta un agente fascinatore e una vittima, e quando l'agente è configurato in forma umana, la fascinazione si determina come malocchio, cioè come un'influenza maligna che procede dallo sguardo invidioso, onde il malocchio è anche chiamato invidia, con varie sfumature che vanno dall'influenza più o meno involontaria della fattura, più o meno involontaria, alla fattura deliberatamente ordita con un cerimoniale definito e che può essere, e allora è particolarmente terribile, fattura a morte. L'esperienza di dominazione può spingersi fino al punto che una personalità aberrante e in contrasto con le norme accettate dalla comunità invade più o meno completamente il comportamento. Il soggetto allora non sarà più semplicemente un fascinato, ma uno spiritato, cioè un posseduto o un ossesso da esorcizzare. Il trattamento della fascinatura o affascino, attaccamento, malocchio, invidia o fattura si fonda sulla esecuzione di un particolare cerimoniale da parte di operatori magici e specializzati. Punto. Meno di una pagina e comincia subito a raccontare e a esibire i dati. A grottole la donna, eccetera, eccetera, e va avanti così. Mette in campo in un pezzo di paginetta di cui abbiamo letto quasi tutto lo strumentario, diciamo, teorico, e per il resto del tempo, fino a quando appunto inizia a seguire il resto della trattazione che delineava prima, quindi il dialogo col cattolicesimo, e poi la questione dell'intellettualità meridionale e la lotta tra pensiero magico e razionalità, non c'è altro di questo tipo, ma di fatto ci sono tutti gli elementi in campo, sia come come tema quello della fascinazione, che ovviamente è evidente l'essere agito da, rimanda alle limitazioni, alla labilità dell'esserci nel mondo, al non avere il dominio di se stessi, e quindi appunto la tematica della crisi della presenza, eccetera, fino al fatto dell'essere spiritata, cioè posseduto, la possessione, e usa la parola esorcismo, e c'è una simmetria con tutto l'apparato della religione cattolica. La religione cattolica fa gli esorcismi, ha un codice, li fa tuttora, dico 2016, ha un codice suo, con un apparato suo e delle tematiche, dei valori, eccetera, suoi. Dunque, la corrispondenza tra il magismo e il cattolicesimo ha una base anche, anche fattuale di confronto, ma è un confronto assolutamente impari. Come dice, come accennava all'inizio Rozza, e come dirà appunto nel libro, l'etnografia della bassa magia cerimoniale lucana ci consegna i tratti di una tecnica di protezione dalla potenza del negativo assolutamente limitata. Lui parla di angustia in un pezzo che Angelini cita, di una destorificazione a circuito chiuso, cioè che non esce, che al massimo ti fa stare come se fossi già guarita, ma solo per quelle determinate cose, in modo estremamente circoscritto. È veramente un relitto, cioè un qualche cosa di estremamente circoscritto, e appunto l'aggettivo che usa lui per caratterizzarlo è angusto. Molti dei testi che riporta per gli scongiuri, per gli esorcismi facili, eccetera, hanno una parte narrativa. In questa parte narrativa, che lui chiama istoriola, cioè piccola storiella, sono messi in campo gli elementi simbolici che in qualche modo spiegano ciò che è successo, quindi chi è stato a causare il guaio, quale essere mitico ha causato il guaio. La cosa che si vede anche a questo livello, e che poi naturalmente ricorre su molti altri piani, è che l'angustia del complesso della bassa magia cerimoniale, già a questo livello fa posto a elementi di cattolicesimo e della religione cattolica. E questo De Martino lo legge nei termini di un piccolo salire di grado, di una piccola apertura. Quello che la magia da sola ormai non può più fare, qui a livello di magia lucana non si parla dei grandi complessi che facevano immaginare una realtà dei poteri magici, lo sciamano come punto di riferimento di un'intera comunità, eccetera. Qui stiamo veramente a livello della disgregazione, ma l'intervento degli elementi della religione cattolica, della religiosità, diciamo, alta, lui li legge nei termini di una possibile apertura capaci di offrire ben altri valori, ben altra apertura di orizzonte e ben altra capacità di protezione. È un, diciamo, la figura del Cristo come colui che a volte è quello che è stato offeso e non il quatacomero, cioè il nanetto dispettoso che è offeso a togliere il latte alle mamme, ma il Cristo che va a chiedere qualcosa in una casa non gli si dà fiducia, lo si vede brutto e si diffida di lui, lo si offende e dunque causa il male e poi lo toglierà. Diciamo, l'arrivare a questo livello è l'innescare una forma di apertura e di dialogo con un livello simbolico di livello superiore, che da un lato ha garantito anche, dice De Martino, la sopravvivenza nel tempo, attaccandosi al grande carro della ritualità e del complesso simbolico della religione cattolica, di queste forme di bassa magia che altrimenti potrebbero essere scomparse anche prima, e dall'altro, diciamo, aprono un canale verso una maggiore apertura e verso un complesso mitico rituale di ben altro livello. A questo proposito Angelini dice, per esempio, in conclusione di discorso in un altro contesto, dopo che ha fatto tutto un discorso appunto sulle forme della religiosità cattolica nel meridione d'Italia, ma dice che la religione inaugurata da Cristo, anche nei suoi più vistosi cedimenti all'esteriorità e alla magia, qui Angelini che parla, all'esteriorità e alla magia, come il culto di San Gennaro o l'istoriola che accompagna la cura del mal di sole, ha comunque assolto una funzione positiva tra le genti del sud, offrendo loro sia un soccorso immediato che una prospettiva metastorica. Il soccorso immediato è lo stesso che può dare la magia, ma la prospettiva metastorica no. La magia ha un orizzonte appunto a circuito chiuso, viceversa la connessione con la religione cattolica da un lato garantisce alla religione una forma di presenza, di penetrazione, di egemonia, dall'altro in cambio dà una prospettiva di ben altro respiro alle popolazioni che la praticano. Qui da qualche parte Angelini fa anche un'osservazione importante sul concetto di sincretismo, che è stato anche criticato. De Martino usa la parola sincretico, sincretistico, eccetera, anche mi sembra che l'abbiamo letta all'inizio, ma dice Angelini, attenzione, che De Martino non sta ipotizzando che la religione cattolica ancora negli anni 50 nel meridione d'Italia fronteggi un paganesimo o gli avanzi almeno di un paganesimo con i quali deve fare i conti, e sincretismo vuol dire una fusione fra elementi pagani ed elementi cattolici. Paganesimo non ce n'è più. Se si parla di religione, la religione è una. Per sincretismo De Martino intende adattamento, riadattamento, o con una parola che lui usa spesso, riplasmazione. Ma questo è sincretismo quando De Martino usa questo termine. Il terzo momento che De Martino ricostruisce in questa trattazione è quello del corrispettivo colto della fascinazione, e cioè la iettatura. E questa, diciamo, non è una, così, un'appendice di carattere erudito a questa drammatizzazione del dialogo tra cattolicesimo e magia a livello etnografico, perché appunto, come ha detto all'inizio, lui si occupa della vita culturale del sud, quindi in realtà prende in esame componenti anche laiche e intellettuali, e nell'economia, anche perché il suo discorso, come vedremo nella conclusione, nelle ultime frasi proprio su De Maggia, fuoriesce da qualsiasi discorso religioso. Non è che questo tipo di tra virgolette lode delle capacità di lavoro culturale e di egemonia della religione cattolica siano in qualche modo un'adesione, segnino in qualche modo un'adesione di carattere ideologico da parte di De Martino. La sua prospettiva è assolutamente laica. Da questo punto di vista gli interessa vedere l'intellettualità laica nella vita culturale del Sud come si è comportata, perché il discorso della fascinazione che si trova appunto a livello popolare ha un corrispettivo nell'ideologia della iettatura, che spesso era stata considerata sostanzialmente equivalente, un sinonimo del malocchio, e un alcunché che in fondo c'era sempre stato, nel quale si era sempre creduto, ed erano semplicemente nomi diversi che in posti diversi e in momenti diversi si davano agli stessi fenomeni. De Martino dice: no, attenzione, l'ideologia della iettatura è una costruzione moderna tra 6 e 700, localizzata in un posto specifico, Napoli, dalla quale si espande e la si riscontra poi a seguire anche altrove, ma è una formazione culturale specifica che dal suo punto di vista è interessante, perché segna un limite forte di quella che è stata appunto una delle componenti della vita culturale del Sud, cioè l'intellettualità, diciamo, della capitale napoletana. Per Sud sostanzialmente si intende l'ex regno delle due Sicilie, l'ex regno borbonico, perché una intellettualità illuminista meridionale, che pure schiera nomi importanti a livello europeo, Giannone, Genovesi, Filangieri, Vico, che cita De Martino e prende in esame, non ha affrontato con l'energia e la chiarezza che si sono viste altrove in Europa il tema di apertura del libro, quello che diceva De Martino, cioè della battaglia fra razionalità e magia. Dice Angelini a questo riguardo: l'illuminismo napoletano, in altre parole, non ha preso compiutamente coscienza della alternativa tutta moderna tra magia e razionalità, tema che abbiamo già visto in altre volte, che è un topos del discorso de Martiniano. La lotta tra magia e razionalità è un passaggio costitutivo della modernità. Non ha preso compiutamente coscienza dell'alternativa tutta moderna tra magia e razionalità, e a livello pratico ha optato casomai per forme di compromesso. Il compromesso tra magia e razionalità da parte della intellettualità illuminista napoletana produce come figlioletto l'ideologia della iettatura, ed è in questa ottica che De Martino rilegge un'opera che era già stata discussa da Croce in un suo saggio del 45, e cioè la cicalata sul fascino, volgarmente detto iettatura, di Nicola Valletta. Fascino, volgarmente detto iettatura. Già nel titolo dell'opera di Valletta c'erano i due termini. E Nicola Valletta era un giurista e docente universitario, cioè un colto a tutti gli effetti. E in questa operetta di tono scherzoso fa un trattato sulla iettatura. È un libro che ha un successo straordinario, un successo di pubblico straordinario. Viene letto largamente al di là della città di Napoli, e Benedetto Croce appunto se ne occupa nel 45, rileggendolo nei termini di dire: beh, è tutto uno scherzo. Cioè Valletta, col suo tono ironico, facendo finta di credere alla iettatura, prende in giro il lettore e fa una parodia, diciamo, di questa sottocultura napoletana. De Martino fa una lettura praticamente opposta, in un certo senso, e dice: a me pare che Valletta usi il tono scherzoso per tenere le distanze e per poter parlare di un qualche cosa al quale in realtà lui crede. Cioè è una testimonianza della presenza di questa ideologia della iettatura nelle classi colte napoletane di fine Settecento. Ed è appunto un piccolo libro, uno degli spunti critici per cui De Martino fa questo tipo di lettura. È non solo un discorso storico di carattere generale, appunto quello che, al quale accennavo prima, ma anche perché proprio nel testo di Valletta c'è un racconto di un fatto che si sa essere vero, e cioè la morte di un figlio o una figlia, non mi ricordo, di Valletta, attribuito appunto all'opera di uno iettatore. E dice Croce: questa cosa vede che stride e lo considera una specie di caduta di tono, insomma un qualcosa di incoerente con il resto. Di Martino dice: no, non è incoerente, è la spia del fatto che su questa cosa nessuno potrebbe scherzare, è la spia del fatto che in realtà il discorso di Valletta è un discorso sostanzialmente serio, anche se lo veicola e lo ammanta di un tono leggero e scherzoso. Il grande successo dell'opera evidentemente testimoniava, non è che se l'è inventato Valletta a tavolino, adesso invento la iettatura ed è piaciuto, come, che ne so, un autore che inventa un'opera di successo, Camilleri inventa Montalbano, ci piace al successo. Evidentemente il successo era dato dal fatto che era una ideologia presente e diffusa, e la formalizzazione che se ne trova nella trattazione di Valletta incontra terreno fertile. Ma appunto l'interesse storico di De Martino per questo passaggio è dato appunto dal fatto di vedere come in quella che all'inizio ha chiamato vita culturale del Sud, componenti molto diverse, distinte e distinguibili fra di loro, all'ingrosso l'abbiamo detto all'inizio, le classi subalterne della magia, della bassa magia cerimoniale, il cattolicesimo con tutto il suo apparato rituale e del personale che lo interpreta, l'intellettualità illuminista, componenti molto diverse fra di loro e che però entrano in un gioco di risonanze e di echi e di rinvii che in qualche modo sono leggibili in termini unitari, non confondendo i ruoli e dando a ciascuno quel che è di ciascuno, ma diciamo tenerli tutti insieme ha il senso per De Martino di costituire un affresco unitario. Un affresco unitario che ha una direzione ben precisa, appunto, dal suo punto di vista, e in questo senso gli interessa vedere che ruolo avevano i suoi colleghi di qualche secolo prima, lui intellettuale, ricordate, io proprio io, intellettuale piccolo borghese meridionale, eccetera, eccetera. Il suo discorso ha un taglio e una ispirazione precisa e la esplicita proprio a chiusura del libro. Recita Croce, il tema dell'essere agito da, eccetera, eccetera, il Croce di Storia come pensiero e come azione, che era quello che aveva menzionato nel 1953 come, diciamo, cibo intellettuale per la gioventù che cercava di districarsi dalle panie del maggismo fascista. In dialogo con Croce chiude così: anche per le genti meridionali, c'era in mezzo poi un mito, Achille che si riarma sollevandosi dal dolore per la morte di Patroclo, eccetera, anche per le genti meridionali si tratta di abbandonare lo sterile abbraccio con i cadaveri della loro storia. La bassa magia cerimoniale lucana è un cadavere nella storia culturale del Sud. Anche per le genti meridionali si tratta di abbandonare lo sterile abbraccio con i cadaveri della loro storia e di dischiudersi a un destino eroico più alto e moderno di quello che pur fu loro nel passato. Un destino che non sia una fantastica città del sole da fondare tra le montagne di Calabria, ma una civile città terrena unicamente affidata all'ethos dell'opera umana. Ethos è una parola che ricorre nel lessico di De Martino e la ritroveremo centrale nell'ultima parte che affronteremo prima di passare al rimorso, e cioè la fine del mondo, l'ethos del trascendimento, affidata all'ethos dell'opera umana e cospirante con le altre città terrene di cui è disseminata questa vecchia Europa e il mondo intero che dell'Europa è figlio, europeocentrismo di De Martino. Nella misura in cui questo avverrà, sarà ricacciato nei suoi confini il regno delle tenebre e delle ombre, e impallidirà anche il fittizio lume della magia col quale uomini incerti in una società insicura surrogano per ragioni pratiche di esistenza l'autentica luce della ragione. Fittizio lume della magia era il titolo anche del saggio di Fabio Dei e Simonicca, di cui abbiamo parlato un paio di volte fa, che discutevano sulla realtà dei poteri magici e il relativismo di Ernesto De Martino. Era una citazione presa da questa chiusa di Sudde Magia. Il fittizio lume della magia e il cadavere della storia sono qualche cosa di cui le genti meridionali devono fare a meno, dovranno fare a meno e dovranno abbandonare. Gli serve ora, e gli è servito finora, da uomini incerti in una società insicura, che di queste cose hanno bisogno per ragioni pratiche di esistenza. Dunque, quello che anche sottolineavo in apertura della volta scorsa, cioè il carattere sempre attivo del progetto scientifico de martiniano, in qualche modo, o perché lo deve fare lui, in quanto trasformatore, in quanto politico, ma in quanto storicista, mai tradendo questa ispirazione originaria, lo studio e la comprensione di un determinato problema storico in quanto arricchimento dell'umanità è già fare, è già azione. E anche in chiusa di questo libro ricita di nuovo il titolo di Croce, la storia come pensiero e come azione. Già la maggiore acquisizione di consapevolezza storica è una forma di azione, azione che va in una direzione per cui non serva più il fittizio lume della ragione. Non è che è una condanna: tu che usi il fittizio lume della ragione non sei umano, come faceva Croce. È una constatazione, è un'interpretazione di carattere storico che non condanna, ma prende atto del fatto che il fittizio lume della ragione serve quando si è insicuri, in una società in cui si è insicuri. Noi vogliamo guadagnare in sicurezza, vogliamo essere nella storia, vogliamo fare il complemento rivoluzionario alla nascita sfortunata, e lì non ci sarà più bisogno del fittizio lume della magia. Io qui mi fermerei e la prossima volta concluderemo con, diciamo, l'ultima parte del percorso intellettuale di De Martino, che ricostruisce Angelini, e cioè il lavoro sulla fine del mondo. Ci sono domande sulle cose di oggi? Alla prossima volta.